Giuseppe è stato uomo giusto, discendente da David re. Nella storia di salvezza, Dio Padre ti inserì come sposo di Maria e custode del suo Gesù.
Dagli studi di Radio Mater trasmettiamo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera Padre Mario Carrera, sacerdote dell'Opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Auguriamo a tutti buon ascolto e diamo subito a lui la parola.
Grazie dell'ospitalità, un saluto davvero cordiale alle ascoltatrici e agli ascoltatori che sono in sintonia con noi, con, non soltanto con le orecchie per ascoltare, ma anche con i sentimenti per condividere questo momento di spiritualità nei rapporti di San Giuseppe, che diventa davvero modello della nostra vita a cui aspirarsi per vivere con fedeltà il nostro rapporto figliale, fraterno con Gesù. Allora vorremmo cominciare con una preghiera a San Giuseppe che ci aiuti davvero ad aprire il nostro animo alla sua presenza, alla sua luce, al suo carisma di carità perfetta e di adesione alla fede. O carissimo San Giuseppe, eccoci al nuovo consueto appuntamento per stare un po' in tua compagnia, ascoltare anche i tuoi silenzi, avvertire la carezza dello Spirito che accarezza appunto il nostro cuore e infonde in noi fiducia e perseveranza nell'affrontare questo cammino di fede anche i disagi della nostra vita. In questo momento del Vespro mi piace immaginare di stare seduto accanto a te, Giuseppe, all'ombra di un albero, sentire la brezza confortevole che, scavalcando i monti del Carmelo, giunge fino a Nazareth e rendere confortevole questo tramonto. In questa stagione sentiamo davvero il profumo del grano mietuto, la pianura di Esdrelon, sottostante alla collina di Nazareth, sembra un campo dorato. Stiamo entrando nel mese di giugno e prima di scollinare da maggio a giugno ho ascoltato per radio un pensiero come un viatico della giornata da parte della professoressa Chiara Giaccardi, che è docente all'Università del Sacro Cuore a Milano, e diceva questa esperta lettrice sia dei diari dei tempi antichi come studiosa, ma anche attenta e osservatrice della cronaca della nostra umanità. E dice che il mese di giugno è il mese del sole, il mese della libertà, il mese in cui i ragazzi sono liberi dagli impegni a scuola e gli adulti incominciano a progettare le loro vacanze. E questo mese, che ha ereditato il nome di Giunone, che nel programma delle divinità pagane era considerata la dea dell'abbondanza, raffinata, mamma dalle forme generose, custode della femminilità, donna forte, madre, nutrice degli uomini, ma anche nutrice della terra, da cui si prendono nutrimento tutti i viventi. Una terra, cioè, che esplode in questa stagione come un velo dorato punteggiato del rosso dei papaveri. Giugno è il mese dei papaveri e i papaveri hanno dei fiori belli solo se sono lasciati nella terra, mescolati al grano, esce ordalisi. I papaveri sono fiori che ci insegnano a contemplare e a gioire senza volerli strappare, possedere, coglierli, strapparli fuori dal loro ambiente naturale, perché possederli, reciderli, significa farli morire. Un poeta fiorentino diceva che il mese di giugno è come una fiammata di papaveri sotto il cielo luminoso e terso, e giugno davvero è il mese della luce, di quelle giornate azzurre, troppo azzurre, che quando eravamo bambini sembravano che non finissero mai, e da adulti rischiamo di non poter sapere più assaporare della loro luminosità, della loro lentezza, del loro piacere di vivere. Un'altra poetessa, Ada Negri, definiva il mese di giugno con queste parole: cielo di giugno, azzurra giovinezza dell'anima. Davvero, guardare il cielo in questa stagione è davvero sentire l'anima giovane che affronta la vita con entusiasmo, con gioia. Non dimentichiamo poi che questo mese di giugno è dedicato alla spiritualità del cuore di Gesù, che dà inizio appunto alla stagione estiva. Iniziano le vacanze, dicevo, della scuola, e la gente si riversa sulle strade, nei parchi, nei vicoli, nei cortili, esplodono in colorate forme di socialità gioiosa, il trovarsi insieme. Ieri più che oggi, forse, erano i momenti di fraternità, di gioia dei ragazzi condivise, del chiasso vissuto insieme, dei giochi in compagnia. Ma oggi chi è solo davvero rischia di sentirsi sempre più solo, chi è escluso ancora più escluso. Tutti hanno fretta di godere l'azzurro del cielo, tutti hanno fretta di consumare la vita. Noi non dovremmo mai dimenticare, anzi dovremmo trovare un modo per offrire sempre di più una mano, un sorriso, un poter ritagliare del tempo di attenzione per condividere qualcosa di questa abbondanza di gioia con chi si sente ai margini di questa nostra società, di chi si sente escluso dal gioco della vita. Giugno è il mese dell'inizio dell'estate e, come tutti gli inizi, è pieno di promesse, di semi che attendono di sbocciare in pienezza, che è una pienezza di gioia per tutti. E mi piacciono queste parole che vorrei condividere con voi. Un frutto è sempre un bacio posto sull'altare segreto della fecondità di un seme che a giugno sorride donando saporosi frutti e colorati e dolci gusti che possiamo godere. Quindi un frutto è sempre un bacio posto sull'altare segreto della fecondità di un seme che è pronto a morire per generare la vita. Ora ritorniamo ora a San Giuseppe. Anche ai tuoi tempi, o San Giuseppe, festeggiavate la festa della Pentecoste, che era la festa del ringraziamento per il raccolto, era il frutto che si ammassava nel granaio prima di diventare pane, e rappresentava la sintesi in fondo del dono di Dio che nei mesi precedenti aveva mandato pioggia, il sole, il vento per fecondare i semi, la salute all'uomo perché potesse lavorare, le spighe dorate erano il trofeo della vittoria della bontà di Dio ed anche del lavoro dell'uomo. E anche per Dio Giuseppe e Maria e il giovane Gesù la Pentecoste era la festa della fecondità della natura, era l'esperienza di un cammino nel segno della fedeltà di Dio nei confronti del suo popolo, ma anche della fedeltà dell'uomo, del popolo, nei confronti del suo Dio. E mentre pensavo alla tua persona, amato San Giuseppe, mi ritornava alla mente una frase di un commediografo italiano che disse tempo fa che è molto più semplice essere un eroe che un galantuomo. Eroe si può essere una sola volta, invece essere galantuomo significa essere galantuomo in continuità e quindi una quotidianità da spendere in questa disponibilità ad essere costantemente galantuomini, gente, cioè con l'animo nobile. E perché la perseveranza nella virtù, una virtù senza chiasso, senza applausi, è molto più faticosa che essere degli eroi. È come questo essere galantuomini, questa onestà di vita, è come, dicevo, una perla che cattura frammenti di luce dall'acqua del mare, che la carezza in continuazione per divenire nel silenzio del mare stesso, ma nel buio della conchiglia, un concentrato di splendore che a un certo punto si apre e dona la luce della perla. E tu, Giuseppe, sei stato un galantuomo nei confronti di Dio, dalla tua amatissima sposa Maria e anche come modello per il tuo figlio Gesù. Nell'Evangelo in cui Gesù è il protagonista assoluto, a te, o Giuseppe, non è stata riservata neanche una parola, ma è stato edificato un monumento della tua testimonianza di fede in Dio, creatore dell'universo, e che ti ha scelto per una singolare e irrepetibile missione di essere, cioè, il custode del suo figliolo. E dalla tua testimonianza, San Giuseppe, traspare un annuncio assai importante. Ci vuoi insegnare che la radice del fare è nell'essere, che noi riusciamo a compiere delle azioni se abbiamo dentro nell'animo dei pensieri nobili, delle prospettive nobili, dei progetti nobili, della disponibilità a guardare con occhi semplici il mondo che ci circonda per aiutarlo a crescere. Il nostro agire ha la sua anima nella profondità dei nostri pensieri. Ogni persona è veramente felice di esistere quando le sue azioni emergono in armonia e in un accordo tra i suoi ideali e il suo agire, tra gli ideali di Dio e i nostri ideali. Ora vogliamo davvero chiedere a San Giuseppe che ci dia di gustare questa armonia. È una preghiera a San Giuseppe dormiente, che nel sonno ha avuto le rivelazioni più grandi e le ha adempiuto con generosità. O amato San Giuseppe, Dio nel sonno ti ha manifestato i suoi misteriosi progetti per la tua futura sposa Maria e la missione di custodire Gesù, il Salvatore del mondo. Ora affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le nostre aspirazioni, le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Un bene che ci renda sempre più amici del tuo figlio Gesù, sorgente di benessere fisico e spirituale. Ottienici la forza di compiere con prontezza la volontà del Padre nei nostri confronti e dal tuo esempio possiamo imparare a non lasciarci travolgere dalle difficoltà della vita e sentire sempre la tua paterna mano protettrice nella nostra mano. Mantienici oggi, come ieri e domani, nel tuo sonno di uomo giusto. Amen. Ed ora ascoltiamo un po' di musica per far risuonare in armonia le parole che abbiamo ascoltato. Bene, con questo suono che ha rasserenato il nostro spirito, ecco, continuiamo la nostra riflessione in questo momento di spiritualità, confrontandoci e ispirandoci da San Giuseppe. E volevo dire che è capitato a tutti, quando eravamo bambini in modo particolare, di portare all'orecchio una conchiglia con la convinzione di sentire lo sciabordio delle acque provocato dalle onde marine sulla banchigia. Il silenzio di quella conchiglia suscitava in noi il dolce suono delle onde che accarezzavano la spiaggia. Così mi pare che possa avvenire anche se ci mettiamo ad ascoltare i silenzi di San Giuseppe. Facciamo scorrere, cioè, in questo ascolto del silenzio, facciamo scorrere, dicevo, nella memoria le pagine dell'Evangelo che lo trovano presente, protagonista di eventi, e sentiamo i fatti che parlano di lui, la fede che canta, la gioia, le contrarietà che provava e provocavano il respiro affannoso del suo agire. E se pensiamo al radicale cambiamento della sua vita affettiva con Maria, la sua sognata fidanzata, di cui era tanto innamorato, possiamo sentire anche i singhiozzi delle sue lacrime. Come un critico d'arte da un dipinto riesce a scoprire il volto più bello della fede del pittore, così chi coltiva la spiritualità di San Giuseppe è capace di cogliere dal suo silenzio, accompagnato, illustrato dai colori, dalla sua immediata azione di generosità, che si fa esecutrice del desiderio di Dio, e coglie quindi lo spessore della sua fede, della sua adesione alla volontà divina, che lo investe di una grande missione: essere l'ombra del Padre Eterno che gli consegna da gestire, educare, far crescere nelle qualità umane il suo figlio Gesù, mandato a redimere l'umanità. Ma non è una cosa semplice. Allora, come l'arte parla il linguaggio delle emozioni comuni a tutte le creature umane, come davanti ad un tramonto, davanti a un bel viso di un bambino, degli occhi di un bambino, di una cosa bella, di un campo di papaveri, di fiordalisi, ecco, tutti siamo capaci di provare queste emozioni. E allora queste emozioni sono nient'altro che il sentire dentro di noi cantare il silenzio. Quando poi queste situazioni sono accompagnate da eventi importanti, umanamente degli incontri, spiritualmente un rapporto con Dio, momenti che abbiamo sentito questa presenza di Dio vivace in un modo dentro il nostro spirito. Allora, sono convinto che chi è capace di frequentare la cattedrale del creato e ascoltare i silenzi trova la sorgente di luce per non camminare nel buio. C'è sempre una fiaccola che illumina l'orizzonte della nostra esistenza. Gli Evangeli, a nascita di Gesù, registrano le parole prese dal libro della Sapienza, il quale dice, apre virgolette, mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose e la notte era a metà del suo corso, la tua parola, onnipotente Dio, si lanciò nel cuore della terra, con la nascita appunto di Gesù. Il vertice della notte, quindi il momento più buio, ma anche questo momento del silenzio, dove tutte le cose sono nel silenzio, ecco, Dio fa spuntare questo raggio di luce della presenza del suo figlio Gesù. E mi fa pensare la frase che un teologo, Romano Guardini, che era figlio di un ambasciatore italiano, ma è vissuto sempre in Germania, il quale, Romano Guardini, diceva: il silenzio è tutto il contrario del nulla. Il silenzio è tutto il contrario del nulla, anzi, è la pienezza della vita. Cioè, la ricerca della pienezza di vita non mi rende una banderuola che muta parere ad un soffiare di vento, ma mi rende solido, cioè granitico, fondato sulla pietra angolare che è Cristo Gesù. E mi pare bello pensare che il silenzio dell'anima assomiglia al silenzio della terra che avvolge il seme dentro al solco e gli permette di fruttificare con la spiga. Nel silenzio del seme noi vediamo già la spiga pronta per essere mietuta e falciata. Diceva il grande filosofo Blaise Pascal che, apro virgolette, nella fede come nell'amore i silenzi sono più eloquenti delle parole. Allora sentiamo ancora un momento di musica, un po' di violino, un flauto che ci accompagna in questa riflessione. Nella fede come nell'amore i silenzi sono più eloquenti delle parole. Sentiamo il silenzio animato dalla musica. Usciamo da questo guscio di armonia della musica e ci immergiamo in un mondo come il nostro che davvero c'è un'inflazione di parole. E purtroppo queste parole sono parole senza anima, perché si ha l'impressione che l'eccesso di parole non è compensato da un antidoto equilibratore, da un integratore del silenzio delle parole, che potrebbe essere il silenzio che appunto riesce a carpire dentro a queste parole precipitosamente riversate nelle nostre orecchie un'anima, un messaggio, un vento che ci fa alzare le vele della nostra esistenza verso orizzonti nuovi. E il vero silenzio è davvero è un'oasi in cui ci si entra, dopo però esserci preparati, in modo da essere capaci di vivere un'esperienza intima con se stessi innanzitutto e poi con Dio che si apre dentro a questo ritrovamento di noi stessi in cui c'è questa sua immagine che emerge sempre di più. Il silenzio per essere fecondo di nobili desideri e di progetti, ha bisogno anche di un silenzio esteriore, come dimostrano gli innamorati quando si fissano negli occhi e nel silenzio si scambiano un reciproco amore, una montagna di sentimenti, un soffio di delicatezze, di sogni. Non possiamo tacere nel dire che l'isolamento esteriore, cioè il fatto di appartarsi, può essere un grande dono da parte di Dio. Dio ci aspetta proprio là nel silenzio, e le solitudini per tante persone non sempre sono una libera scelta, sono persone che sono costrette a vivere sole per tante situazioni, per le vicende della vita. Però quando la solitudine è scelta, allora questa solitudine offre degli spazi interiori in cui Dio viene ad abitare, a parlare, a consolare, ad essere amico che ci prende per mano, che ci guarda negli occhi e dice: sto alla tua porta e busso, se tu apri la porta entrerò e cenerò con te, dice appunto l'Apocalisse. Allora dobbiamo suggerire che ci sono delle esperienze, come per esempio gli esercizi spirituali, che aiutano nel silenzio ad avere un discernimento più profondo, per guardarsi dentro, per scoprire panorami inesplorati e percorsi di vita spirituali di sempre con una maggiore comunione con Dio e anche con i fratelli, perché il silenzio e il rapporto con Dio è sempre orientato anche verso i fratelli. In un'intervista in queste settimane un cardinale, presentando un suo libro che aveva proprio come argomento il silenzio, esprimeva con un po' di sofferenza che, apre virgolette per dire le sue parole, il nostro mondo moderno vive di fatto un allontanamento da Dio. Non dobbiamo pensare questo solo in termini intellettuali, come poteva essere nel secolo scorso, perché questo allontanamento è un vissuto, è una vita quotidiana di milioni di persone che nella concretezza sono segnati dal vuoto originato dall'assenza di Dio nella loro vita. Il silenzio diventa un assurdo, diventa incomprensibile, diventa una perdita di tempo se è un silenzio vuoto. A questo punto mi sembra utile ricordare le parole di Sant'Agostino, quando appunto diceva che il cuore dell'uomo vive nell'inquietudine finché non ha raggiunto il cuore stesso di Dio. Soltanto in compagnia di Dio l'uomo diventa più uomo, la donna diventa più donna. Il problema di questa dimenticanza di Dio è che noi cristiani ci ostiniamo a cercare soluzioni, anche spirituali, puramente con i nostri requisiti umani, le risposte umane al nostro destino spirituale non bastano per aprire il panorama della vita. Di fronte ai grandi innegabili problemi, invece di alzare il cuore e gli occhi a Dio, ci ostiniamo a cercare nei mezzi della terra le nostre soluzioni, i nostri desideri di essere di aiuto, come contributo di arricchire la spiritualità del nostro tempo. Dobbiamo allora convincerci che nella vita la spiritualità emerge dalle fondamenta di una fede vissuta. C'è soltanto il recupero di una fede bella, grande, gioiosa, ecco, riusciamo noi a fare sviluppare anche la nostra vita le cose belle che affascinano. E proprio in questi giorni Papa Francesco, come ha detto oggi nella catechesi, ha invitato alla preghiera, e allora chiede, mi pare che sia per domani all'una, alle ore 13, un momento di silenzio e di preghiera per acquistare questa spiritualità nel mondo, che la spiritualità è anche la madre della pace, è la madre della pace. Soltanto nel grembo di una spiritualità forte noi riusciamo a vincere le rivalità che appunto mettono gli uni contro gli altri. Allora dicevo che il Papa Francesco ha detto: chiederò a tutta la Chiesa di rifare nel mese di ottobre dell'anno 1919, quindi fra un anno e mezzo, un tempo straordinario di preghiere, di riflessione sull'annuncio dell'evangelizzazione ai pagani. Cioè, il rinnovarsi richiede conversione, ha spiegato il Papa, richiede di vivere la missione come opportunità permanente di annunciare Cristo, di farlo incontrare, testimoniando e rendendo gli altri partecipi del nostro incontro personale con Lui. Auspico, diceva, come concludeva il Papa, che la nostra assistenza spirituale e materiale alle chiese le renda sempre più fondate sull'Evangelo e sul coinvolgimento battesimale di tutti i fedeli, laici e chierici, nell'unica missione della Chiesa, cioè rendere l'amore di Dio prossimo ad ogni uomo, far sentire caldo, tenero, questo amore che Dio ha per ciascuna persona, specialmente per i più bisognosi della sua misericordia, per chi ha sbagliato. Allora, un mese straordinario di preghiera e di riflessione perché appunto questa evangelizzazione possa crescere, possa attecchire, possa innamorare, possa davvero dare freschezza e vitalità al nostro mondo che vive un momento di disagio, di tristezza spirituale, perché senza dei grandi ideali nell'anima la nostra vita si impoverisce, il nostro futuro diventa davvero un futuro povero. E allora vogliamo davvero ancora immergersi in un momento di musica per sentire accarezzare il nostro spirito dalle parole e anche dall'anima delle parole che abbiamo ascoltato, e così dopo riprenderemo la nostra riflessione.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Ricordo ci guida nella conversazione e la preghiera Padre Mario Carrera. Possiamo aprire le nostre linee telefoniche se volete intervenire in diretta. Il numero è 031 646 000. Potete inviarci anche un sms al 331 7914 523 o una mail all'indirizzo diretta@radiomater.org. In attesa dei vostri interventi diamo nuovamente la linea a Padre Mario.
Beh, grazie. Allora, in questa conversazione idealmente mi pare di esserci avvicinati ad una cima silenziosa dove appunto il panorama si apre sulla grandezza della vita, sulla grande responsabilità che noi abbiamo di essere collaboratori con Dio per far sì che il mondo sia sempre di più un giardino abitabile con gioia da parte di tutti. E quindi siamo davvero su questa cima, toccati da un soffio lieve come una carezza di Dio, e siamo quindi nella condizione ideale per ascoltare la parola. E diceva Dietrich Bonhoeffer, che ho ricordato altre volte, che è stato un pastore protestante assassinato dalle SS proprio il 25 aprile del 1945, ebbene diceva Bonhoeffer, facciamo silenzio prima di ascoltare la parola, in modo che i nostri pensieri siano più rivolti alla parola. Facciamo silenzio dopo l'ascolto della parola, perché questa ci parli ancora, vive e dimora in noi. Facciamo silenzio al mattino, presto, perché Dio deve avere la prima parola. Facciamo silenzio prima di coricarci, perché l'ultima parola appartiene a Dio. Allora facciamo silenzio per amore della parola di Dio. Però siamo invitati davvero in questo clima di silenzio mirabile verso un alone di luce che ci avvolge, ci permette e permette quindi al nostro cuore di essere interpellati e anche di parlare, di dire quello di cui sentiamo di avere bisogno. E in questo alone di luce mi pare bello poter ripetere oggi, questa sera, la sequenza che domenica scorsa la Chiesa ci ha fatto pregare prima dell'Evangelo, dopo la seconda lettura, cioè il Veni Creator, cioè questa sequenza che appunto ci accompagna lungo il cammino della vita per essere luce, per essere forza. Allora diciamo davvero ancora, vieni Spirito Santo, manda dal cielo un raggio della tua luce, vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto, o luce beatissima, invadi il nostro intimo, l'intimo dei nostri cuori, e senta la tua forza, nulla è nell'uomo e nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano, Padre, i doni, i santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Ora vogliamo sentirlo, questa preghiera cantata nel Veni Creator, che la liturgia appunto usa come questa apertura, disponibilità di essere davvero come un bocciolo di rosa che aspetta i raggi del sole per poter aprirsi, fiorire e donare colore, profumo e gioia agli occhi nel vedere spuntare questa bellezza dei suoi petali. E sentiamo ora il Veni Creator. Amen, appunto, che conclude il canto, è anche il desiderio, l'aspirazione che i nobili sentimenti proclamati nel canto possono davvero cantare anche dentro al nostro spirito. E la liturgia della Chiesa nelle lodi del sabato mattina recita il Salmo 8 e ne fa un canto a due voci, è come uno stornello, c'è la voce di Dio creatore e padre e la voce dell'uomo nell'esaltare il capolavoro della creazione, del creato. Dall'armonia appunto divina è scaturita l'armonia umana, dal caos non può divenire niente. E il Salmo 8 da questa armonia costruisce questa armonia celeste in cui canta davvero questa bellezza del creato, in cui Dio si è ricordato dell'uomo. Il Salmo appunto si interroga, che cos'è l'uomo? Perché te ne ricordi? E il figlio dell'uomo perché tu ne prenda cura? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di onore e gloria l'hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Queste parole del Salmo 8 celebrano la grandezza dell'uomo che Dio ha voluto associare a sé nel mantenimento appunto della creazione, perché possa davvero degnamente svolgere il suo compito su questa terra, dona a ciascun uomo, a ciascuna donna gli aiuti, i doni necessari per camminare insieme, perché la grazia di Dio è la vita di Dio stessa che entra dentro le nostre vene, che aiuta a rispondere alla nostra vocazione. È come gli alberi, le foglie si proiettano verso la luce e addirittura piegano i loro rami in proiezione appunto per attingere con maggiore intensità la luce, così anche la nostra vita, la nostra anima ha bisogno di questo, ha sete di Dio, e quindi questo incontro con Dio è davvero formidabile perché è la nostra vocazione. Dio ci ha fatto su immagine e somiglianza e noi non abbiamo la somiglianza della luce, quindi desideriamo vivere nella luce. E San Giuseppe è stato chiamato davvero con una vocazione speciale, elevato quindi ad una altezza unica ed esclusiva e ricolmato di grazie per svolgere il suo compito di essere il padre di Gesù, perché Gesù incarnandosi ha avuto bisogno di avere accanto un padre che lo aiutasse a crescere in sapiente grazia, quindi camminando accanto a lui come questa ombra che non si separa mai dalla persona che produce quest'ombra. E quando noi camminiamo sotto la fonte di una luce, se che ci segue, ci preceda, c'è sempre una l'ombra e noi non ci possiamo allontanare, non possiamo cancellare quest'ombra. Quindi Giuseppe è l'ombra di Dio Padre accanto a Gesù. E ogni bambino viene dall'esperienza della madre, dalla quale ha vissuto la tenerezza, il calore del suo corpo, la soddisfazione dei suoi desideri. La luce della madre proietta agli occhi del bambino una figura di riferimento. La luce della madre diventa poi ombra sul padre, in cui il bambino, nell'accettazione dei suoi limiti, riconosce nel padre la potenza, la forza, l'agilità, l'esperienza nel poter affrontare anche le difficoltà della vita. E Giuseppe è come la protezione di quest'ombra che viene da lontano e che ha un ruolo non solo in Gesù, ma anche per noi come padre che ci accompagna lungo il viaggio della nostra esistenza. E oggi, alla vigilia delle vacanze scolastiche, vogliamo attingere un esempio dalla letteratura. Apriamo il libro dell'Odissea di Omero e leggiamo che il figlio di Ulisse, Telemaco, dice queste parole: se ciò che i mortali più desiderano potesse essere ottenuto con un batter d'occhio, la prima cosa che chiederei sarebbe il ritorno del padre a casa. E Giuseppe, con la sua figura di paterna, è entrato nel nostro DNA, nella nostra spiritualità, nei rapporti della nostra fede con Gesù. E l'ombra di Giuseppe ci accompagna in questa realtà. E Giuseppe, come uomo fidanzato, marito di Maria, irradiò e irradia ancora oggi un esempio formidabile di padre. La sua determinazione di fronte ai problemi complessi come la gravidanza misteriosa di Maria, il disagio del viaggio per obbedire all'editto del censimento, le difficoltà dell'asino di Gesù, la persecuzione di Erode per la strage degli innocenti neonati, la fuga precipitosa dall'esilio in Egitto e poi il ritorno a Nazaret. Allora davvero questa ombra del padre cammina accanto a noi, costantemente con noi, e diventa per noi anche un modello, un sentimento di fiducia, di apertura nei suoi confronti, che ci apre appunto a questa confidenza nei suoi confronti e quindi che ci aiuta a vincere le sfide della moderna società, come le problematiche della globalizzazione di cui corre il rischio oggi di appiattire tutta la nostra esistenza, di rendere grigia, incolore la vita delle persone. Allora abbiamo bisogno davvero di un salto di spiritualità e soprattutto nella dignità di poter essere collaboratori di Dio attraverso il lavoro che ha cambiato lungo i secoli, è diventato sempre di più ingegnoso per aiutare la creazione a fornire all'uomo questa gioia di vivere. Allora bisogna però di avere questa intelligenza illuminata che appunto porta dentro la nostra vita questa validità di un rapporto vitale nei confronti di Dio che San Giuseppe ha vissuto in pienezza. Allora preghiamo davvero perché a nessuno manchi il lavoro, manchi la dignità di essere lavoratore, manchi questa possibilità di essere, di mettere a servizio la propria creatività che Dio ha donato ad ogni persona. O San Giuseppe, patrono modello dei lavoratori, ci rivolgiamo a te con tanta fiducia, aiuta i giovani a trovare lavoro e a noi a trovare nel lavoro non solo il nostro sostentamento quotidiano, ma anche una fonte di merito per la vita eterna e per il bene del mondo. Tu che vivendo accanto a Gesù, figlio di Giuseppe, e a Maria, sua madre, avesti la fortuna di condividere le loro sublime intenzioni, concedi a noi di stimare il lavoro e di amarlo come vuoi che tu hai amato appunto il lavoro a Nazaret. Fa che operiamo con spirito di penitenza, con diligenza e pace, consapevoli di fare la volontà di Dio mentre Egli ci chiama a continuare e a perfezionare l'opera della sua creazione. Così la nostra vita sarà come una giornata di fatica e di semina, in attesa del riposo, di un'abbondante raccolta per vivere in serenità e gioia la nostra eternità con te. E allora su tutti i nostri ascoltatori, le ascoltatrici, coloro che hanno seguito questo nostro momento di spiritualità e sono immersi in questo oceano di luce e di silenzio, scenda per intenzione di San Giuseppe, dalla Beata Vergine Maria, la benedizione di Onnipotente che sappia davvero essere energia, forza vitale per superare i momenti di disagio, difficoltà che incontriamo e anche per assaporare la dolcezza di questo rapporto vitale figliare nei confronti di Dio che è Padre, è Figlio e Spirito Santo. A tutti una buona serata, una buona cena e ci sentiremo fra un mese. Nella storia
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. A guida